abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Laura Mantovani, che è stata senatrice nella scorsa legislatura per il Movimento 5 Stelle. E, insomma, abbiamo visto che lei continua a occuparsi naturalmente dei temi della politica, e in particolare un articolo che è apparso sulla Gazzetta. Ora mi dica, la Gazzetta di dove? Di quale città?
Intanto buongiorno a tutti.
Sì, buongiorno, grazie davvero per essere con noi.
Dunque, l'articolo è comparso sia sulla Gazzetta di Reggio, sarebbe Reggio Emilia, che sulla Gazzetta di Modena.
Benissimo. Allora, sconcertante per i cittadini che siano stati ripristinati i vitalizi. Una misura iniqua agli occhi di chi ogni giorno deve fare i conti con la perdita del potere d'acquisto del proprio salario, con l'inflazione, con i rincari di bollette e mutui, con il divario sempre più incolmabile tra ricchi, privilegiati e le fasce più deboli della popolazione. Poi proprio su questo facciamo riferimento a diversi articoli che sono sui giornali quest'oggi, però intanto ecco il tema dei vitalizi, che è stato uno dei temi che più hanno motivato l'opinione pubblica, in particolare quella vicina al Movimento 5 Stelle. È bastato poco sostanzialmente per ripristinarli. Fino a che punto, ecco, lei ha avuto un momento di scoraggiamento rispetto a quello che è successo?
Sì, perché diciamo che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle c'era stata una battaglia molto forte, anche molto sentita da parte di tutti i cittadini. Vi ricorderete, insomma, nel 2018 è stata un impegno che il Movimento 5 Stelle aveva preso in quella campagna elettorale prima delle elezioni politiche che si sono tenute poi nel 2018, e mantenuto come uno dei primi provvedimenti che si è riusciti a mettere a terra, ecco. Un provvedimento preso però all'interno delle Camere, okay? Con decisioni degli organi interni alle due Camere. Prima alla Camera dei Deputati, in cui, diciamo, come si vede che il consenso era superiore da parte di parlamentari eletti, poi con molta più fatica è stato adottato anche al Senato. Sì.
Certo.
Che cosa dire? Adesso noi siamo sfiduciati, insomma, per questa decisione che è stata presa. Penso che anche tutti i cittadini, io ho sentito un po' cittadini di tutti gli schieramenti.
Ecco, questo è importante.
Non è che siamo solo noi del Movimento 5 Stelle che siamo scontenti, un po' tutti, ecco.
Però evidentemente è cambiato il clima politico e quindi certe misure sono state prese senza aver paura di pagare tanto le conseguenze, insomma. Questo è un poco.
Comunque,
Claudio,
mi viene da, cioè, i giornali sono strani, no? Sul Libero, PD e Movimento 5 Stelle fanno tornare i vitalizi, il voto è l'ultimo scandalo. Cioè, io veramente non ci capisco più nulla.
Com'è, scusa, ripeti, è di oggi l'articolo?
Sì, di due giorni fa.
Cosa, allora,
i giornali la raccontano malissimo.
Sentiamo.
Malissimo, perché intanto il provvedimento è stato preso soltanto al Senato per ora, la Camera non ancora, quindi riguarda soltanto i senatori, il ripristino dei vitalizi. E che cosa succede al Senato? C'è il Consiglio di Garanzia, è composto da 5 membri senatori. Tra l'altro, questo Consiglio di Garanzia in scadenza, perché oggi è scaduto, e questo provvedimento sui vitalizi è stato preso l'ultimo giorno in cui il Consiglio era vigente, in carica con i membri nominati nella scorsa legislatura. Ossia, quei 5 membri del Consiglio di Garanzia, 3 di loro oggi non sono più senatori, non sono stati rieletti. Ok?
Sì.
E quindi la decisione è valida, è stata valida, insomma, perché hanno votato a favore il presidente e un altro membro del consiglio, con il voto doppio del presidente, cioè valore doppio del voto del presidente, è stata presa da 2 membri che non sono più senatori. Ok? Lasciando l'onere, diciamo, politico dei senatori ancora in carica, molto, molto blando, nel senso, quelli che hanno votato contro, ossia Fratelli d'Italia, che si vanta di aver votato contro, in realtà è stato salvato no? Gli è stato permesso di votare contro perché c'erano questi due personaggi ex senatori che si sono presi la responsabilità della decisione.
Ma quando
ossia
Claudio...
una decisione non più diciamo politica.
Ok, ecco. Però Claudio citava Libero che dava la colpa al PD, ora o ai 5 Stelle, cosa non riesco a capire cosa c'entra, insomma. Ce lo può spiegare?
Allora, per quanto riguarda i 5 Stelle è una falsità, nel senso che uno dei due che hanno votato contro era stato eletto che hanno votato a favore, Ugo Grassi, era stato eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle, ma quasi subito è passato alla Lega.
Ok.
Dai 5 Stelle è passato alla Lega e poi alla fine legislatura è passato al gruppo misto, quindi non
rappresentava più
5 Stelle,
okay.
Non rappresenta, e poi oggi non è stato neanche più rieletto, quindi cioè, proprio non rappresenta nessuno, rappresenta solo se stesso. Mentre per quanto riguarda la questione PD, ora, dato che c'erano due che votavano a favore, Presidente e quest'altro Grassi, e due contro, Balboni e Pepe, mi pare, il PD poteva fare da ago della bilancia. La senatrice Valente, che è del PD, poteva fare da ago della bilancia, dire propendere per il no o propendere per il sì. E lei si è astenuta. Astenendosi ha prevalso il sì.
E quindi c'è una responsabilità
però
politica.
Spieghiamo anche meglio. Il fatto si riferisce intanto a ai vitalizi relativi a quelli prima del 2012, quando adeguandosi alla riforma.
No, ma dopo del 2012 non ci sono più i vitalizi.
Ecco,
a partire dal 2012
e qui
gli senatori non percepiscono più. I senatori che sono stati eletti nelle legislature a partire dal 2012 in avanti non percepiscono più il vitalizio come era precedentemente. Percepiranno la pensione alla fine, diciamo, quando
quindi
avranno
questo
l'età per
voto
andare in pensione,
si riferisce solamente
sulla base dei contributi versati, perché ora i senatori versano i contributi figurativi per poi avere la pensione, no? Al momento in cui andranno in pensione. È una cosa completamente diversa, ossia oggi per i senatori eletti dal 2012 in avanti il sistema di calcolo della pensione è uguale a quello di tutti gli altri cittadini italiani.
E questo è importante sottolinearlo, perché detta così sembrerebbe un ripristino in toto per tutti, invece non è così. Stiamo parlando per coloro che
ripristino per i senatori che erano stati eletti nelle legislature precedenti al 2012.
Allora, Laura Mantovani, se può stare ancora con noi, perché ci piacerebbe riflettere con lei, ecco, lei in qualche maniera lo ha fatto nell'articolo da cui siamo partiti, e cioè sul fatto che in Italia insomma i salari reali sono diminuiti in questo trimestre del 7,5% solo in questo trimestre.
Sì. I mutui sono cresciuti fino al 70%.
Ecco. E poi
va a discapito soprattutto delle giovani famiglie, no?
Assolutamente,
che devono magari.
E poi c'è ancora la questione dell'aiuto che il governo concede, questi 382 euro che raggiungono
un euro al giorno,
1,3 milioni.
Coraggio.
Va bene, ne parliamo fra un poco, però. Ok, ci ascoltiamo adesso una canzone. Dunque, vediamo, scegliamo una canzone forse che ci aiuta un poco. Dai, prendiamo questo, Compassion, Albino Montisci, che è una canzone che sottolinea anche quanto ci siano persone di buona volontà che si danno da fare anche per i più poveri. In questo caso si parla anche di Africa. Ne parliamo, continuiamo poi la nostra riflessione con Laura Mantovani. Intanto Albino Montisci, Compassion.
Bambini che ci guardano così. fuori in solitudine, con niente sognano ma ci sorridono. Cielo guarderà e piangerà con chi non sa più ridere, colui che riempie il cielo si commuoverà e nel deserto un'acqua viva scorrerà.
Albino Mantisci con Compassion su RWS. Torniamo a parlare con Laura Mantovani, ex senatrice del Movimento 5 Stelle, e siamo partiti dalla vicenda dei vitalizi e naturalmente facciamo riferimento adesso a alcuni temi ben presenti sui giornali quest'oggi. Faccio riferimento per esempio al Fatto Quotidiano, a pagina 7, Italia ultima per i salari reali. In questo primo trimestre 2023 sono calati da noi del 7,5%. Naturalmente queste situazioni di calo si verificano anche in altri paesi. In Germania è diminuito del 3,2%, in Spagna del 4%, negli Stati Uniti del 2,3%, ma c'è da dire che in Francia invece sono aumentati i salari reali in questo trimestre dell'1,5%, dunque non è proprio una legge inesorabile, ecco. Dunque una situazione per il nostro paese particolarmente pesante, e c'è un aiuto di 382 euro che raggiunge 1,3 milioni di italiani, almeno così è il numero calcolato, sono quelli che hanno un ISEE meno di 15.000 euro. Laura Mantovani, naturalmente uno, ecco, potrebbe dire, beh, insomma, rispetto al tema del salario minimo, per esempio, o anche del reddito di cittadinanza, è una poco più che un'elemosina questo del governo. Uno dice, vabbè, almeno c'è. Ecco, una sua riflessione. Poi anche Claudio credo volesse aggiungere qualcosa.
No, mi ha colpito molto la riflessione di Laura Mantovani, non ci avevo fatto caso, ma è un euro al giorno.
Lo so. Allora, sentiamo Laura Mantovani.
Sì, allora, possiamo dire che per quanto riguarda i salari, l'Italia è proprio il fanalino di coda e non crescono i salari, anzi sono diminuiti nel corso degli anni. E
rispetto naturalmente all'inflazione, certo.
Il potere di acquisto con l'inflazione, siamo veramente in una situazione tragica. Lei dice la Francia ha ragione, ma anche la Germania ha già preso provvedimenti nei mesi scorsi, e quindi se si va a vedere adesso non questo trimestre ma comunque i trimestri già passati, in Germania i salari sono stati rivalutati anche con una pressione da parte della cittadinanza che l'aveva chiesto. Ecco.
Senta, ma quindi la soluzione qual è?
L'Italia è proprio indietro su questa cosa.
Salario minimo?
Il salario minimo sarebbe fondamentale in Italia, noi lo sosteniamo, l'avevamo già la proposta nella scorsa legislatura
e non siamo
riusciti a trovare la maggioranza che ci appoggiasse a portare avanti questa proposta. Oggi sembra che ci potrebbe essere una maggioranza nell'area centro-sinistra.
Perché diciamo, nella scorsa legislatura non era poi così semplice avere l'appoggio anche del PD, ci faccia capire.
Nella scorsa legislatura di fatto l'appoggio del PD non c'è stato per una pressione forte da parte dei sindacati che non lo volevano. Quindi tutti i sindacati confederali nella scorsa legislatura erano contrari al salario minimo per un problema di paura da parte loro che la contrattazione nazionale venisse ridimensionata. Oggi c'è un cambiamento da parte dei sindacati, già Landini l'ha detto e anche la UIL stanno venendo dalla nostra parte, sarebbero favorevoli oggi all'introduzione del salario minimo, l'unico è la CISL che è ancora un po' titubante.
Okay. Allora,
però c'è più consenso oggi sul tema del salario minimo.
Allora abbiamo ancora poco più di un minuto, Claudio.
Ma queste storie delle carte, che non è la prima volta, Berlusconi aveva fatto la carta sociale.
Questa cosa delle carte è tremenda, per me è ridicola.
Non funziona.
Allora è stato tolto il reddito di cittadinanza a 4 milioni di famiglie, cioè non lo so, ho ridimensionato in qualche modo a tantissime famiglie che, su cui era stato valutato, accertato che si trovavano al di sotto della soglia di povertà, ok? E gli è stato tolto o ridimensionato il reddito di cittadinanza e adesso gli si dà un contentino con una nuova carta che poi è tutta da fare, tutta da istituire, no? Con meccanismi che non so quanto saranno efficaci nell'arrivare effettivamente alle singole persone che ne hanno bisogno, per poi avere uno sconto sulla spesa soltanto nei negozi convenzionati, soltanto per determinati generi di consumo, che arriva in media a uno sconto di un euro al giorno. Allora, cioè è ridicolo.
Allora Claudio,
la riflessione che facevo, appunto, queste carte non hanno mai funzionato. La cosa che poi mi colpisce è che si piglia sempre l'ISEE. Noi sappiamo che l'ISEE spesso l'abbiamo
non
visto,
non è proprio veritiero,
a volte sono taroccate e poi c'è
però
un discorso,
è l'unico criterio
no, però lasciamolo fare al terzo settore, a chi, cioè avete visto anche nel periodo del Covid, cioè la Caritas, tutte queste organizzazioni sapevano a chi portare i pacchi da mangiare a casa. Il governo,
quindi collaborare di più con le ONG,
sono veramente.
Senta, siamo proprio nelle battute finali, questa è una considerazione che ha fatto Claudio, uno può condividerlo o meno, ma vorrei chiederle sull'esperienza che lei ha maturato nella scorsa legislatura, qualche cosa che, ecco, col senno di poi dovremmo fare diversamente. C'è qualche motivo di, come dire, adesso lei, come dire, non è più senatrice, quindi magari ha anche un po' più di libertà per parlare, insomma, c'è qualcosa che uno dice.
Ma sulla questione povertà, allora, sulla questione povertà, secondo me la presidenza Tridico all'INPS aveva lavorato bene e si andava nella direzione appunto di razionalizzare un po' tutto sotto un controllo più efficace, che potesse monitorare meglio quelle che sono le esigenze, ad esempio anche sulle casse integrazioni. La problematica che si è rivelata durante il Covid sull'erogazione della cassa integrazione, ad esempio, è stata che le casse integrazioni erano di tantissimi tipi ed erogate in modo disomogeneo e anche con un controllo che non veniva fatto a livello centrale, dalle singole regioni. E questo ha portato una difficoltà poi nel momento in cui si voleva erogare un contributo a riuscire ad arrivare velocemente sul problema, cioè a casa della persona che ne ha bisogno. Ecco, questo, le infrastrutture digitali, la digitalizzazione che oggi abbiamo a disposizione ci potrebbe aiutare molto su questo, ci vogliono delle persone che la mettono in opera in un modo corretto. Mi sembrava che il presidente Tridico andasse in questo modo, adesso non c'è più.
Vabbè. Certo, non siete stati fortunati, avete avuto il Covid, la guerra, insomma, di tutto e di più.
Di tutto. Vabbè. Veramente.
Vabbè, vabbè. Allora, intanto avremo occasione di riparlare anche con lei. Forse un'ultima battuta, Claudio?
Una domanda la voglio fare.
Proprio...
Ecco, non è stato sbagliato ridurre il numero dei parlamentari?
Ah, domandone, domandone. Visto, lei non è stata rieletta.
No, ma non, vabbè. Per quello, perché penso alla fine questo aiuti, aiuti più i centrodestra.
Allora, però non abbiamo più tempo. Ce la fa in 15 secondi a dirci sì, sì, forse no, vediamo un po'.
Allora, è difficile da dire, il numero dei parlamentari è ridotto, comporta meno rappresentatività per le persone sicuramente e quindi potrebbe portare a un calo della democrazia, un calo della democrazia. C'è da dire che un numero elevato di parlamentari devono però lavorare e non tutti lavoravano, quindi c'è sempre la doppia faccia della medaglia.
Certo, però sa quanti insegnanti oppure anche voglio dire, tante persone, no? Che il loro lavoro non sempre lo fanno, è difficile da valutare.
Se
però...
poi sono in pochi e molti non lo fanno, siamo fatti.
Va bene,
no, siamo messi malissimo.
Grazie davvero a Laura Mantovani, è stato un piacere averla con noi e contiamo
grazie
magari
a voi
di riaverla in un'altra
grazie
occasione.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie.